La sigla di Mille Voci, da Antonio Bolzani un cordiale saluto. Oggi è il 13 febbraio e si celebra la Giornata Mondiale della Radio, istituita dalle Nazioni Unite nel 2012. Allora oggi sono in compagnia di Roberto Conti, che è in regia tecnica, di Karin Kondolf, che è in regia telefonica, e di un ospite che fra poco vi presenterò. Allora, noi ci siamo dagli anni 30, la RSI ha iniziato le sue trasmissioni via etere sulla frequenza del Monte Ceneri. Allora, era il 18 aprile del 1933, quindi se non sbaglio 93 anni fa, la stazione radio nazionale Onde Medie del Monte Ceneri fu appunto inaugurata in quella data e oggi è inserita nell'elenco dei beni culturali del Cantone Ticino. La radio è presente nella vita di tutti noi, tutti e tutte noi, nella vita, direi, allarghiamo il discorso, di milioni di persone, in continua evoluzione, esiste e resiste fra diversi mezzi e strumenti di comunicazione. Nel corso degli anni si era immaginato un suo naturale e forse anche inevitabile declino, eppure la radio si mantiene sempre e ancora attuale e al passo dei tempi. Quali sono, secondo voi, i segreti della sua eterna giovinezza e del suo costante successo? Ne parliamo con voi nella puntata odierna. Ci potete scrivere allo 076 321 11 13 o telefonare allo 08 48 03 08 08. Ne parliamo con voi e con appunto l'ospite che abbiamo in studio, che è Renato Ramazzina, presidente dell'Associazione Museo della Radio al Monte Ceneri. Buongiorno e benvenuto a Renato Ramazzina.
Buongiorno Antonio e a tutti i radioascoltatori.
Allora, quando c'è Renato Ramazzina si pensa subito al museo e all'Associazione della Radio, situato il museo al Monte Ceneri. Renato Ramazzina, quando e dove nasce la passione appunto dell'ingegner Ramazzina per la radio Monte Ceneri e per gli apparecchi radio?
Ma subito dopo il certificato di fine tirocinio acquisito all'Arti e Mestieri di Bellinzona, che frequentavo percorrendo in bicicletta tutti i giorni la strada da Avegno a Locarno e poi con il treno a Bellinzona e ritorno, ecco, mi sono trasferito subito dopo al Bramboveri di Baden, famosa ditta a quei tempi, che accoglieva naturalmente anche tanti di noi ticinesi, che i posti in Ticino erano limitati. E qui sono capitato, per fortuna, per il destino che vuole tante volte definire nella vita, sono capitato nel reparto d'alta frequenza delle ricerche, l'Hochfrequenzgroßgeräte Versuchslabor si chiamava in quei tempi, e lì ho iniziato la mia carriera sotto un palco alto un metro a mettere a posto dei ventilatori che soffiavano verso l'alto l'aria per raffreddare i tubi elettronici di prototipi di trasmettitori di televisione. E non capendoci nulla o poco, ecco, mi sono immediatamente dato da fare per riuscire a capire. E così è iniziata la mia carriera.
La carriera lunga che l'ha portata a fondare, a creare il Museo della Radio, creato e fondato nel 2001. Come sta il Museo della Radio? Mi diceva prima Renato Ramazzina che il museo sta bene.
Sta bene.
Parecchia gente che è interessata a visitarlo. Allora, ricordiamo, per chi magari non lo sapesse ancora, cosa si può vedere e quali sono i gioielli del vostro museo.
Il museo sta benissimo, è nato da quell'idea, nata quando le PTT si sono trasformate in Swisscom, società anonima. Per non perdere tutto quel materiale che avevamo accumulato negli anni, io e diversi miei colleghi ci siamo messi all'opera a tirare in piedi questo museo, che adesso, per rispondere alla domanda come sta, sta bene perché è cresciuto negli anni, accumulando tantissimi oggetti di valore, di valore storico e di tutte le nazioni praticamente, che possiamo mostrare adesso. E i gioielli, vorrei dire che sono quasi tutti gioielli, ma ce ne sono di quelli particolari.
Dei gioielloni.
Dei gioielloni che sono immischiati, frammischiati a tutto quello che abbiamo, che possiamo mostrare a chi ci visita. E vorrei a questo punto far notare che da ultimo abbiamo anche fatto un sito in internet, museodellaradio.ch, tutto minuscolo, e lì dentro si può già avere un assaggio di quello che può mostrare il museo. Dagli anni ancora prima della radio, quando c'erano i giradischi con i dischi in ferro, bucati, che azionavano il carillon, il famoso carillon di Favre, ai giradischi più moderni, e poi via via agli apparecchi radio, i primi apparecchi radio, e adesso naturalmente anche con uno sguardo sul futuro, tutto quello che è successo.
E beh, poi dopo rifacciamo la storia della radio, ma anche del museo, così almeno riaggiorniamo e soprattutto diciamo quello che avete anche di apparecchi. Sì, che vi arrivano. È arrivato qualcosa anche da noi?
Sì, è arrivato qualcosa.
Dopo il trasloco da Besso a Comano, magari
certo,
qualcosa.
È arrivato un fantastico jukebox di dischi, di CD.
Fantastico, visto che abbiamo chiuso la sede di Besso, sì, siamo tutti a Comano, qualcosa è arrivato e non si perdono le cose più belle, le cose più preziose. Allora arrivano già allo 076 321 11 13 diversi saluti per Renato Ramazzina, da parte di persone, anche da parte di chi è stato al Museo della Radio. E le scrive: mio papà, classe 1952, è radiotecnico di formazione, adesso è in pensione, si diverte a riparare le vecchie radio, qualche volta passa al museo, magari lo conosce, si chiama Antonio. Conosce un Antonio che non sono io che visita, sì, il Museo della Radio?
Penso proprio di sì, ma c'è talmente tanta gente che tante volte faccio un po' fatica, però è un luogo d'incontro il museo.
È un luogo d'incontro, difatti leggo i messaggi, confermo, è un luogo d'incontro di persone che vanno e vengono, e che soprattutto quando si recano al museo, e beh, entrano e poi si chiacchiera, si parla, ci si diverte, insomma,
sì.
E soprattutto si ammirano le vecchie radio. Allora, quando si parla di radio, quando si parla di vecchia radio, quando si parla del nostro mezzo amatissimo, apprezzatissimo di comunicazione, beh, bisogna sempre ascoltare questa canzone di Eugenio Finardi. È impossibile non sentirla.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Riprendiamo a parlare di radio dopo la bellissima canzone di Eugenio Finardi. La radio, la nostra amata radio. Oggi è la giornata internazionale della radio, istituita dalle Nazioni Unite nel 2012, l'ONU, l'UNESCO nel 2012. Dunque questa giornata importante per ricordare, per fare il punto su quella che è oggi la radio, su quello che è oggi lo strumento di comunicazione, il mezzo radiofonico, un mezzo che si mantiene sempre, sempre giovane, al passo con i tempi, si mantiene insomma davvero aperto a tutti, e soprattutto un mezzo facile, un mezzo accessibile, un mezzo davvero molto anche maneggevole e quindi anche sicuramente utile, prezioso, ma anche estremamente pratico da utilizzare e soprattutto da ascoltare. Qualcuno fra gli ascoltatori che ci sta scrivendo allo 076 321 11 13 ci dice: beh, insomma, oggi però la radio, oggi no, non la facciamo perché ci sono le Olimpiadi su RSI la 2, però la radio oggi è anche immagine, perché è radio-televisione, quindi quando facciamo radio spesso e volentieri siamo anche in tele. Renato Ramazzina, la radio che è diventata anche immagine?
Sì.
Bene, non bene?
Da un lato un bene, da un altro la radio lascia anche spazio all'immaginazione. E questa immaginazione, che è una cosa un po' personale, dà a tutti la possibilità di immedesimarsi in un proprio mondo, un mondo di ricordi, un mondo di speranze, un mondo di avvenire, che è una cosa molto molto personale. Dunque la televisione è naturalmente tutta un'altra cosa, un altro mezzo nel quale si possono vedere cose meravigliose, vivere cose meravigliose, e con questo c'è una notevole differenza tra radio e televisione, anche come la si può godere. Per esempio adesso tutti gli automobilisti che sono in strada adesso e che sentono la trasmissione tranquillamente guidando, godono dell'informazione di essere parte di un mondo che va avanti, e questo senza immagini.
Senza immagini, però è vero che la tecnologia ci aiuta e ci ha aiutato, perché con il telefonino tanti ascoltano la radio, grazie al telefonino, grazie allo smartphone, la radio insomma è più viva che mai ed è stata brillantemente capace di superare, adeguandosi, aggiornandosi e trasformandosi, è stata capace di superare tutte le rivoluzioni tecnologiche e mediatiche che hanno trasformato il nostro mondo, la nostra società. Siamo sempre ascoltati e chi ci segue lo può fare dappertutto, utilizzando non soltanto la classica radio di una volta, ma oggi anche diversi altri supporti tecnologici come il telefonino, lo smartphone oppure il computer. Quindi, considerando l'ottima tenuta della radio nella vasta offerta mediatica odierna, mettiamoci anche i social media, ma ci siamo anche lì. Oggi vogliamo appunto fare un po' il punto su cosa significa fare la radio, ascoltare la radio, ma soprattutto vi chiedo, secondo voi, quali sono i segreti della sua eterna giovinezza e del suo costante successo? Passo indietro ancora con Renato Ramazzina, presidente dell'Associazione Museo della Radio al Monte Ceneri. Allora, parliamo della nascita e della costruzione della stazione Radio Onde Medie del Monte Ceneri, che venne messa in servizio, lo dicevo prima, il 18 aprile 1933. Quali sono state le tappe più importanti di una storia che ha 93 anni?
La prima tappa è la messa in servizio nel 1933, e qui si chiede uno sforzo di memoria o di immaginazione a pensare cosa è stato il significato della messa in servizio di una stazione radio, la prima in assoluto nel nostro cantone, nel 1933. Personalmente vedo un panorama in un dipinto meraviglioso di Millet, che è l'Angelus, e poi nei libri di Fernando Zappa, Ticino Comera, oppure di Francesco Chiesa, di Zoppi, mio convallerano molto celebre. E in questi libri e in questo dipinto si vede il Ticino del 33 che lavorava la campagna, non solo in pianura ma anche in montagna, mandando in valle quel poco fieno che raccoglievano, la visba, si dice in dialetto la visba, quel poco fieno che raccoglievano in montagna tramite i fili a sbalzo. E nel libro del Patriziato di Avegno si parla della società del fil d'affaire, che oggi tante volte lo adoperiamo, questo detto così un po' in modo ridicolo, però esisteva davvero una società del fil d'affaire che aveva istituito, appunto costruito questi fili a sbalzo per mandar giù questo fieno. Ecco, in questa immagine pensare di vedere introdotta una radio è una cosa abbastanza singolare, e questo si è visto dopo, quando sono nate le classi di radioelettricisti, i negozi di radio, tutto quello che è seguito, i libri che volevano insegnare un po' a tutti delle edizioni Eupple di Milano, descrizioni infinite di come si costruisce una radio, che ha portato poi tanti radioamatori a farlo, e poi questi radioamatori sono loro che hanno iniziato il cammino per la costruzione della stazione radio del Monte Ceneri, forzando poi anche i nostri politici a seguire,
certo,
finché hanno costruito la nostra stazione. E poi il resto è storia.
Il resto è storia. Allora, facendo ancora un passo indietro, va detto che dobbiamo andare un po', coloro, i pionieri per quanto riguarda la Svizzera e la Svizzera italiana della radio, da noi sul nostro territorio, sono andati sulla scia dell'invenzione attribuita a Guglielmo Marconi.
Sì. 1895.
Esattamente, sì. Quindi fine 800, Guglielmo Marconi inventa la radio.
Sì, inventa la radio Guglielmo Marconi, e il suo merito è stato quello di insistere, di crederci, perché lui l'ha fatta in Italia, i primi esperimenti, poi è emigrato in Inghilterra, Chelmsford ha fatto le officine, faceva gli esperimenti sul canale della Manica perché non volevano far concorrenza al telefono, dunque facevano le trasmissioni sulle navi del canale della Manica, poi sempre più lontano con la radiotelegrafia, e da qui è nata poi dopo l'invenzione delle valvole e dei primi trasmettitori, è nata poi quella che è stata la trasmissione radio in America nel 1920 e la BBC di Londra nel 1922.
Allora, dobbiamo ricordare, ma il pubblico lo sa, che il museo si trova all'interno della piazza d'armi del Monte Ceneri, quindi in una zona militare, ma tornando indietro al 1933, al 18 aprile del 1933, perché la stazione radio venne eretta proprio lì sul Monte Ceneri, nel bel mezzo di una piazza d'armi, la piazza d'armi dell'artiglieria.
Sì, sì, interessante, ha una sua spiegazione logica. Ci troviamo praticamente al centro del Ticino, dunque con una stazione radio che lavorava non con i mezzi di oggi, con le potenze di oggi, ma con molto meno, bisognava cercare di raggiungere Chiasso e di raggiungere Airolo. Per cui al centro del Ticino.
E quindi ecco perché si è scelto.
Esattamente.
E l'autorità militare diede subito il suo consenso.
Ma sicuramente, perché si è passato da confederazione a confederazione. Era il territorio,
sì,
militare, passato alle poste telefoni, telegrafi, per cui nessun problema a creare questa isola,
sì,
dove oggi protetto c'è il trasmettitore
e c'è il vostro museo.
E c'è il museo.
Renato Ramazzina, 2 anni prima, se non sbaglio, lei eventualmente mi correggerà, nacque il radiotelefono, 1931.
E
a cosa e a chi serviva?
Questa è una domanda molto interessante che abbiamo sviscerato anche noi al museo, quando abbiamo trovato in una soffitta, ci è stato consegnato un vecchio ricevitore dal radiotelefono che veniva dato in prestito. Questo ci ha assai incuriosito. E cosa è successo? È successo che nel 1931 sono andati in servizio Beromünster e Sotton, le altre due stazioni radio nazionali.
Le nostre sorelle.
Le sorelle. Noi siamo arrivati 2 anni dopo, con una storia un po' particolare. E quando sono nati Beromünster e Sotton, Beromünster non arrivava dappertutto nella Svizzera francese, Sotton non arrivava dappertutto nella Svizzera tedesca. E allora nel 1931 è nata l'idea a Bien di istituire questo radiotelefono, cioè di passare le trasmissioni radio sul filo del telefono, sulla rete telefonica. E qui è nata appunto questa associazione che serviva cantoni della Svizzera tedesca, diversi cantoni della Svizzera francese, ci si poteva abbonare, si riceveva questo ricevitore in abbonamento, non era in vendita, e così è stato possibile avere questa trasmissione. È un primo esempio di coesione nazionale, se si vuole,
sì,
per poter avere le informazioni in qualsiasi luogo un cittadino di lingua differente si trovasse. Dunque è un'istituzione, il radiotelefono, legata al multilinguismo elvetico, che si è poi allargato dopo.
Esatto, e poi la coesione nazionale.
La coesione nazionale,
proprio ieri era il tema di Controcorrente, si parlava di coesione nazionale attraverso l'insegnamento delle lingue alle scuole elementari, la seconda lingua, quale seconda lingua e se insegnarla o meno, se la coesione passa anche dalle lingue, e questo è un bel esempio di coesione nazionale.
E nel 1932 questa rete privata praticamente della Bienno Fond di Bienn, come centrale, nel 1932 interviene la RSI, e quando interviene la RSI le poste, telefoni e telegrafi rilevano questo sistema inventato qui dalla Bienno Fond e lo estendono su tutta la rete nazionale telefonica svizzera, e qui abbiamo le tre lingue sul filo del telefono.
È incredibile, è una storia grandiosa, una storia splendida. Marinella ci scrive, beh, grazie di cuore a Marinella. Lei scrive: grazie di esistere, cara radio, grazie al grande Marconi, Guglielmo Marconi, grazie a voi, siete molto coinvolgenti. E poi tanti che le fanno i complimenti, che sono veramente contentissimi di ascoltare Renato Ramazzina, che è un personaggio importante per quanto riguarda la storia della radio. Possiamo dire la sua età?
Dobbiamo dirlo.
No, se no non lo diciamo, eh. Lei,
i prossimi saranno 86.
86 è molto in gamba e soprattutto parla con una freschezza, con una memoria incredibile.
Questione di fortuna, penso.
Ma io sono sorpreso perché non ha un appunto sotto, e tutto quello che ci sta raccontando e vi sta raccontando Renato Ramazzina va a braccio, e non è evidente perché... Vuol dire anche ricordarsi delle date.
Ma devo dire
io
che...
mi complimento con lei perché ha una scioltezza di linguaggio e soprattutto una capacità anche divulgativa davvero notevole.
Ringrazio, ma dico che con i miei colleghi, conducendo le visite al Montecelio eccetera, si ripetono queste cose. Sì. No? Dunque ci sono ogni tanto una qualche data scompare, no? Però ecco, faccio appello al sito in internet. Museo della radio.ch, lì dentro abbiamo messo nero su bianco praticamente quello che andiamo raccontando, per cui ecco, quello rimarrà quello.
Quello è importante che rimanga per tutti. Posso anche dire che probabilmente fa bene anche ascoltare la radio, la salute.
Assolutamente.
Mantiene giovani, insomma.
Assolutamente.
Allunga la vita, è un consiglio, diciamo, un po' interessato, però credo che ascoltare le radio, le nostre radio in particolare, le nostre tre reti, beh, male non fa, quindi allunga la vita. Ricordatevi, caro pubblico, care ascoltatrici, cari ascoltatori, torniamo alle nostre tappe storiche, Renato Ramazzina. E veniamo, perché è un periodo importante, delicato, soprattutto gli anni 40, l'informazione neutrale della RSI, è un punto di riferimento durante la Seconda Guerra Mondiale. Radio Monteceneri, 1939-1945, in Italia si seguivano attentamente le nostre trasmissioni.
Certo, come radio neutra, e come lo è sempre stato la RSI per noi, una trasmittente seria. Questo è molto molto importante, avere delle fonti di informazioni serie e veritiere, che oggi non è più così scontato. Allora abbiamo delle testimonianze, sì, di italiani di praticamente tutta Italia, perché la trasmissione radio in certi orari eccetera raggiunge località impensate, che ascoltavano la radio di nascosto. Radio Monteceneri non era ben vista allora dal fascismo, possiamo parlare.
C'era diffidenza, c'era sospetto diffondesse qualcosa che non andava bene al fascismo, che facesse propaganda.
Esattamente, e per questo dovevano ascoltarla di nascosto. Ci sono delle testimonianze bellissime di questi di italiani che hanno comperato apposta una radio dove c'era sulla scala parlante Monteceneri per essere informati su cose vere, su cosa capitava.
È importante ricordare quanto siamo stati importanti per l'Italia, soprattutto di questi tempi dove spesso, insomma, la rivalità fra Italia e Svizzera o le critiche da parte italiana verso la Svizzera ci sono per svariati motivi,
sì,
ma siamo stati e siamo ancora un punto importante, soprattutto sul piano storico per gli italiani che in questo caso la radio l'ascoltavano. Era un periodo per loro durissimo. Tra l'altro in quegli anni, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, ci fu anche, e questo vale la pena ricordarlo, in quello che è il nostro iter percorso storico, ci fu una straordinaria evoluzione tecnologica contrassegnata da un progresso davvero notevole.
Sì, ma già la guerra in sé, molto paradossalmente, ha spinto l'evoluzione. Pensiamo al radar, pensiamo a tutte queste cose che avevano dato la possibilità di individuare il nemico, no? E nel dopoguerra sono state sviluppate poi tutte queste idee, tutte queste invenzioni che erano iniziate nel periodo della guerra, e lì è stata effettivamente l'evoluzione, prima di tutto nei mezzi tecnici per aumentare le potenze, per aumentare la possibilità di andare più lontano con le trasmissioni, e questo ha portato poi alla nascita della modulazione di frequenza e via via.
E beh, questo è assolutamente giusto e doveroso ricordarlo. Allora, prima di parlare delle onde ultracorte, perché anche qui Renato Lamazzina è un altro passo importante, un altro passo in avanti importante, direi di ascoltare un brano musicale, poi vi propongo un'intervista a Renzo Arbore e poi di nuovo Renato Lamazzina con la storia della radio in Svizzera e soprattutto nella Svizzera italiana. La giornata mondiale della radio è il tema di questa mattina di Mille Voci, poi anche Stefano Ferrando se ne occuperà raccontandovi delle belle storie. Il 13 febbraio, lo ricordiamo, si celebra la giornata mondiale della radio. Due anni fa il collega Alessandro Bertellotti, collega della Rete 2, intervistò un uomo di radio soprattutto, ma anche di televisione, che è Renzo Arbore, che tutti noi conosciamo e apprezziamo molto e soprattutto lo seguiamo. Renzo Arbore, la radio la conosce bene. Ascoltiamo le sue riflessioni sulla radio.
È una cosa un po' misteriosa, sorprendente anche per me. Io sono entrato in Rai, e quindi in Radio Rai, quando c'erano gli annunciatori. Le persone comuni come me non potevano parlare, potevano scrivere, fare copioni e consegnarli, eccetera. C'erano annunciatori e annunciatrici che in perfetto italiano partivano. Quindi non pensavo mai che a un certo punto la radio invece si rinnovasse, concedendo agli ascoltatori la possibilità di parlare direttamente alla radio, come succedeva con un programma che si chiamava 3131, che fu naturalmente una specie di rivoluzione. Quindi si rinnovò così. Poi la rinnovammo, sempre parlo di Radio Rai, con Boncompagni, tecnicamente, e soprattutto sembra qualcosa strana, quando la radio sembrava una cosa vecchia, destinata ai vecchietti sopravvissuti, eccetera, che non avevano la televisione o che non amavano la televisione, si pensava che la radio, appunto, dovesse scomparire o perlomeno diventare la sorella vecchia della comunicazione, eccetera. E invece devo dire la verità, perché me lo devo scrivere, con Boncompagni noi facemmo un programma intitolato Bandiera Gialla, che praticamente conquistò i giovani, e la radio conquistò i giovani e diventò da allora, poi naturalmente si è moltiplicata, è diventata la prediletta dai giovani, proprio la radiofonia, la radio. per la sua trasportabilità, per la sua possibilità di essere ascoltata dovunque e per il suo aggiornamento.
Possiamo dire che la radio ha questo segreto che la differenzia dagli altri mezzi di comunicazione, ovvero sapersi sempre adattare nonostante l'arrivo di altre piattaforme di comunicazione, come la televisione prima e internet poi?
Quando è arrivata internet, naturalmente si pensava che la radio anche lì potesse subire, insomma, una perdita di credibilità, eccetera. E invece ha fatto suo internet, il messaggio, il computer, la possibilità degli ascoltatori di potersi collegare subito ed esprimere il loro parere su argomenti, eccetera, la cosiddetta radio di parola. E poi il veicolo meraviglioso che è della musica, di un certo tipo di musica, la radio ha naturalmente contribuito a renderla, la televisione per la verità, per un periodo con la musica, con le canzoni, con la musica popolare, non è stata molto generosa. Invece la radio lo è stata, anche se secondo me mancano le figure dei DJ, cioè di quelli che consigliano la musica popolare buona, sono indipendenti dalle case discografiche, questa roba qui. Questo è il segreto, secondo me, della radio. Ancora una volta si è rinnovata ed è la prediletta di un mondo vivissimo. Invece di essere la prediletta di gente della mia età, che naturalmente ne ha viste, eccetera, è la prediletta dei ragazzi che se la portano dietro, che l'ascoltano dovunque e che la rendono protagonista.
Quindi anche internet assume un ruolo decisivo per la diffusione della radio, secondo lei?
Eh sì, internet certamente aiuta la radio, perché è chiaro che oggi chi fa radio parla di quello che ha visto su internet, sui social, rilegge o legge. Insomma, la radio ha fatto sua internet praticamente, quindi questo è il segreto della vitalità della radio. E poi naturalmente la radio fa compagnia e non assorbe completamente il tempo come la televisione, eccetera, e si può ascoltare mentre si lavora, mentre si sente, si studia, eccetera. E insomma, è il segreto della radio è ancora questo, straordinario.
Per concludere, Renzo Arbore, un suo ricordo personale legato alla radio, oggi è la giornata mondiale della radio. Per esempio, se non avesse lavorato in Italia, dove le sarebbe piaciuto lavorare in una radio?
Una radio che è particolarmente colpita, beh, ma io sono molto legato a New Orleans, la città del jazz, dove appunto ci sono varie radio. È la radio che praticamente mi ha colpito molto, l'ho anche registrata. Per un lungo periodo io ho registrato le radio dovunque andavo, mi portavo un piccolo registratore e registravo le radio. Ho registrato le radio a Cuba, ho registrato le radio, a parte che ci ho anche parlato con le radio cubane, cioè alle radio del Messico, ho registrato le radio di jazz, musicali e anche quelle di parole. Quindi sono legato alle radio che, per la verità, anche per la mia età, che propongono cose del passato che servono molto per il futuro. Perché in questo momento quello che così non, il mio cruccio è che internet non venga sfruttato come si dovrebbe, come grande enciclopedia, grande serbatoio straordinario di sapere, cose del passato che poi servono per costruire le cose del futuro.
Renzo Arbore, intervistato dal collega di Rete 2 Alessandro Bertellotti 2 anni fa, nel 2024, in occasione appunto del 13 febbraio, giornata mondiale della radio. Renzo Arbore, grande uomo anche di radio, soprattutto di radio, prima ancora che di televisione. Beh, l'ho detto lui, ma è una cosa assolutamente vera, realistica. Oggi la radio è ascoltata di più e beneficia anche di internet, insomma, perché la radio la si ascolta anche attraverso internet, sul proprio computer, sul proprio PC e soprattutto anche si ascolta tramite i telefonini, gli smartphone. Quindi diciamo che la tecnologia ha aiutato la diffusione e anche direi il crescente ascolto della radio o delle radio. Il tema dei giovani: i giovani ascoltano la radio, che se ne dica, e sono tanti ad ascoltare la radio proprio grazie agli smartphone e ai telefonini. Andiamo avanti con Renato Ramazzina, presidente dell'Associazione Museo della Radio al Monte Ceneri, che è sempre nostro graditissimo ospite. Stiamo ripercorrendo le tappe della storia della radio in Svizzera e nella Svizzera italiana. Siamo negli anni 50, Ramazzina. La RSI è trasmessa anche su FM e raddoppia, tra l'altro, con il secondo programma, la seconda rete. Allora, in questo periodo, o per questo periodo, dobbiamo parlare delle onde ultracorte e del trasmettitore di alta fedeltà, di stereofonia, 1956, e di televisione, anche di televisione, nel 1958. Furono anni ricchi di novità tecnologiche che cambiarono, lo ripeto, lo ricordo, siamo negli anni 50, che cambiarono lo scenario mediatico di un territorio che poteva contare su più fonti e più canali di informazione.
Intanto una bella intervista al signor Renzo Arbore, che ha ripercorso anni felici della radio e dal suo punto di vista di produttore di programmi, mentre che per l'ingegnere, come lo sono io, la meraviglia della radio sta nella diffusione, nel nulla, nell'atmosfera che raggiunge appunto gli smartphone, con la meraviglia di colori, di parole, di musica, anche nelle automobili, non dimentichiamo questo importante mezzo che raggiunge i veicoli. Prima è stato detto di un incidente o qualche cosa successo in autostrada, dunque è importantissimo per noi capire come queste informazioni vengono trasmesse. Le onde ultracorte. Nel 1933 Armstrong si inventa la modulazione di frequenza. Probabilmente perché a New York, in quei tempi anche oggi, le onde medie risultano abbastanza disturbate dagli agenti atmosferici, eccetera, e Armstrong arriva sull'idea di pensare: ma come possiamo eliminare questi disturbi e via via, e arriva all'invenzione delle onde ultracorte della modulazione di frequenza, che verrà trasmessa sulle onde ultracorte, cioè un aumento sensibile della frequenza. Questo porta alla possibilità dell'alta fedeltà, che non sarebbe mai stata possibile sulle onde medie. Le onde medie avevano la qualità più o meno del telefono, non tanto di più. Dunque un'opera di Giuseppe Verdi o Donizetti o Brahms, quello che volete, trasmessa sulle onde medie viene menomata. È bello, si sente, però non raggiungerà mai quello che è l'alta fedeltà. Insieme all'alta fedeltà arriva poi la stereofonia. Anche qui un passo avanti gigantesco, perché un bel impianto in stereofonia ti trasferisce nella musicale dei Filarmonica di Vienna in scala praticamente uno a uno. Dunque queste FM, modulazione frequency modulation, modulazione di frequenza, sono un passo gigantesco in avanti, stereofonia e alta fedeltà allo stesso tempo, e questo è stato il grandissimo progresso che ha poi portato anche alla fine praticamente delle onde medie.
Sì, e poi dopo arriviamo anche alla fine delle onde medie. Allora io leggo i messaggi allo 076 321 1113, ma anche sulla mia bacheca in Facebook vi state esprimendo sull'importanza e sempre anche sull'attualità, sull'eterna giovinezza della radio. Ascoltare la radio, scrive Silvano, è una delle poche attività che puoi fare contemporaneamente a un'altra. È vero, ascolti. Ecco. Per quel motivo sopravvive ancora e farà compagnia anche alle future generazioni. Poi ancora, caro Antonio, ci scrive Franco, oltre a quello che avete già detto, per me con la radio ci si può meglio concentrare per capire un concetto. Il ritrovare, diciamo così, la capacità, la qualità dell'ascolto e soprattutto il doversi concentrare. Andiamo avanti.
Non ho risposto alla domanda sulla televisione.
Esattamente. Infatti, 1958 è arrivata una concorrente agguerritissima per la radio.
Nel 58. E Quinticino è arrivata nel 54, quando hanno messo in servizio il Penice dall'Italia, su una bassa frequenza che copriva bene il cantone, e qui sono apparsi i primi televisori nei ristoranti, e era il 54. Dal 54 al 58 praticamente abbiamo seguito i programmi della RAI. E nel 58 arriva la televisione ticinese, diciamo,
la
TSI nel 58, con i trasmettitori al San Salvatore e al Monte Ceneri, i primi due che hanno prodotto una certa copertura di un bel territorio del Canton Ticino, bianco e nero,
esattamente.
E 10 anni dopo colore.
Il colore.
E qui siamo arrivati prima dell'Italia.
Sì,
l'Italia è arrivata prima di noi, bianco e nero è arrivata dopo con il colore.
Noi prima con il colore, è vero.
Però oggi è tutto colore.
Gli italiani lo riconoscono.
Ecco.
Perché le onde medie del Monte Ceneri nel 1979 Ramazzina traslocarono a Monte Ceneri Cima Sopraisone?
Qui si è voluto fare un netto aumento della potenza, mai pensando che le onde medie un giorno non ci sarebbero più state, altrimenti quel lavoro lì non si sarebbe fatto, perché è costato un sacco di soldi a fare un nuovo trasmettitore alla cima di dentro, modernissimo a quei tempi, che sembra ieri e che oggi è chiuso. E non sarebbe più stato possibile convivere con 300 kW di potenza al Monte Ceneri, dove c'era televisione e altre apparecchiature. Dunque si è trasferito tutto al Monte Ceneri, al Monte Ceneri Cima, tra l'altro cambiando nettamente anche il tipo di antenna.
Allora, negli anni 80 non c'è il 2 senza il 3, non c'è la rete 2 senza la rete 3, alla RSI nasce rete 3 ed è subito un successo, un grandissimo successo di pubblico, un pubblico giovane, quindi la nostra terza rete nasce negli anni 80. Rete 1, rete 2 e rete 3. Andiamo avanti sul piano tecnologico a raccontare la storia della radio nella Svizzera italiana. Nel 2008 gli storici trasmettitori delle onde medie, superati dalle innovazioni tecnologiche, cessano di funzionare e il 31 dicembre del 2012 alla mezzanotte Monte Ceneri Cima, l'abbiamo detto prima, Sopraisone, venne spento definitivamente.
Sì.
Secondo lei, Renato Ramazzina, fu una scelta giusta e perché si decise di abbandonare le onde medie?
Dunque, il perché è chiarito dal fatto che a quel momento tutta la rete onde ultracorte che trasmetteva in modulazione di frequenza aveva coperto tutta la Svizzera, non solo il Canton Ticino ma tutta la Svizzera, per cui anche Beromünster e Sotton ebbero lo stesso destino, finirono lì. Dunque, avendo due programmi uguali, trasmesso uno su onde medie e l'altro sulle onde ultracorte, con gli stessi contenuti, e considerando che le onde medie costano tanti soldi, perché si mangiano una quantità di energia enorme, ecco che è stato... Questa è una decisione, secondo me, logica.
Era giusta.
Era giusta, come è scomparso il telegrafo a suo tempo, come sono scomparsi i telegrammi, sono scomparsi la filodiffusione e tutto. Dunque, seguendo questo destino, anche le onde medie hanno pagato dazio.
E quindi era inevitabile questo cambiamento.
Sì.
Veniamo ad un altro cambiamento che ha fatto molto discutere e sta facendo molto discutere. Alla fine del 2024 si abbandonano anche le FM e si è passati al DAB, un cambiamento importante, molto importante per la nostra storia, per la storia della SSR e, lo dico insomma in modo molto onesto e trasparente, non molto apprezzato da una parte di pubblico, una parte anche importante. Un cambiamento però poi rivisto dalla nostra direzione, sappiamo sappiamo che la SSR prevede un ritorno alle FM, se ne è parlato e se ne parla anche spesso alla nostra radio, soprattutto nella trasmissione del venerdì, ci sentiamo venerdì, di Sergio Savoia e di Daniele Rauseo. Avete già espresso più volte il vostro malcontento, vi è stato spiegato il perché di questa decisione che non ci ha fatto nemmeno noi giornalisti e giornaliste molto felici. La decisione comunque di ritornare alle FM è stata presa dopo il via libera del nostro Parlamento alla proroga delle trasmissioni analogiche. Si attendono ora le nuove condizioni quadro. Allora, secondo lei questo ulteriore passo in avanti è stato giusto? È stato, diciamo così, un po' così così?
Dal punto di vista tecnico, l'Avvenire parla di DAB+.
Quindi la direzione è quella?
La direzione è quella. Sistema digitale molto più capace della modulazione di frequenza. Sulla modulazione di frequenza in Ticino è possibile trasmettere al massimo 5 programmi. Con il DAB+, ognuno che ha un DAB a casa o in automobile vede cosa è possibile ricevere. Dunque praticamente un panorama illimitato di ricezione. Allora, tecnicamente è fattibile e andrà, la strada andrà avanti in questo destino, che come è successo alle onde medie e via via. Il punto è l'applicazione. Quando? Cioè quando? E lì bisogna fare degli studi forse magari un po' più approfonditi di quelli che sono stati fatti, a sapersi chi è in grado oggi di ricevere DAB Plus, in quanto che la copertura del paese, della Svizzera, è assicurata, ma non è assicurata quando poi si va all'estero o nel paese stesso, cioè tante persone sono ancora legate all'apparecchio modulazione di frequenza, per cui con il DAB Plus si sono trovate un po' perse.
Soprattutto le autoradio.
Soprattutto le autoradio, perché sì, la tecnologia degli ultimi 10 anni nell'autoradio, però ci sono molte persone che hanno automobili che sono più vecchie di 10 anni, che vanno ancora benissimo. Non vogliono cambiare l'automobile perché la prossima c'ha il DAB, vero? Però dico, la direzione è quella. Fra 10 anni... non si parlerà più di FM.
Però, Renato Lamazzina, il pubblico è molto attaccato alle FM.
Eh sì, le FM dal 1900...
C'è una questione anche di affetto, di veramente di coinvolgimento anche emotivo con le FM, ed è per quello che la nostra direzione ha poi deciso di ritornare indietro.
È chiaro, perché le FM sono la storia, dal 56 a questa parte, da quando hanno messo in funzione la prima stazione radio FM, è stata quella del Montemorello di Chiasso, qui in Ticino, insieme a altre due della Svizzera tedesca e Svizzera francese, e lì è cominciata la storia. Dunque è una storia lunga dell'FM, e anche il mercato delle radio, dei ricevitori radio FM stereo, insomma, è una storia che lega chi ha anche la sua bella radio a casa con le FM, che sono già dei gioielli in fondo, e sicuramente. Però come dicevo, il DAB, tecnicamente il DAB sarà l'avvenire.
Quindi dobbiamo pensare che si andrà lì, tutti andranno lì, non solamente noi in Svizzera.
Quando anche le nazioni vicine faranno la loro parte.
Allora, ho già detto che dopo il via libera del Parlamento, perché la decisione è una decisione politica anche, adesso c'è il via libera del Parlamento alla proroga delle trasmissioni analogiche dello scorso mese di dicembre, e così anche la SSR prevede, per fortuna, dico io, di riprendere la diffusione radiofonica anche via FM.
E va benissimo. Siamo così.
E siamo tutti molto contenti. In chiusura, Renato Lamazzina, se pensa alla radio del futuro, cosa pensa? Ci saremo ancora, sempre, lunga vita alla radio?
Ma sicuro, ma penso che non ci sia nemmeno discussione su questo fatto. La radio è un elemento essenziale che ci seguirà sempre. Io non ci sarò più, ma la radio e il museo ci saranno ancora, una testimonianza di quanto è stato fatto, una testimonianza di pionieri, della radio è una bella, una bellissima storia.
Grazie a Renato Ramazzina, presidente dell'Associazione Museo della Radio il Monte Ceneri. Andate al museo, è davvero interessante vederlo, vedere i gioielli, tanti gioielli, le tante chicche presenti. C'è un bel sito, museodellaradio.ch, quindi trovate tutte le informazioni. Il museo si trova al Monte Ceneri, la piazza d'armi della caserma del Monte Ceneri, trovate questo meraviglioso museo. Allora, la radio... In generale tanti dicono lunga, lunghissima vita alla radio, grazie a chi ci ha scritto. Noi diciamo, beh, la radio, la nostra radio, la radio svizzera di lingua italiana, beh, la storia sicuramente di una voce e anche la storia di tante voci che hanno fatto una storia che continua e continuerà, speriamo, a lungo. Grazie ancora Renato Ramazzina, tanti auguri, è stato davvero interessantissimo seguirla e ascoltarla. Fra poco si riparlerà di radio, di storia della radio e soprattutto di racconti e di storie legate alla radio con Stefano Ferrando. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.